Marco, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Io vorrei incominciare veramente questa trasmissione partendo però da un ricordo, da un fatto di memoria che mi è stato sollecitato dall'ultima connessione che hai fatto con i compagni di Torino che stanno aspettando la sentenza per un reato che ha origini fasciste, proprio del codice Rocco. E mi ricordo che nel 77 un gruppo di compagni della radio e anche fondatori della radio fu colpito dallo stesso provvedimento, furono mandati per ragioni di pulizia e di sicurezza al confino. Alcuni di questi compagni hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale abolì quel reato e il reato non c'è stato più per anni, non è più esistito. Questo già ci dice che senza conflitto è difficile avere una società democratica che rispetti le idee, che rispetti il modo di fare non criminoso di chi la pensa diversamente. Ma aggiungo che però quel reato deve essere stato di nuovo legificato, perché una sentenza della Corte Costituzionale non è che ha un valore di sospensione, ha proprio un valore di cancellazione quella legge. Quindi in questi anni probabilmente qualche governo ha preso l'iniziativa di ripristinare in forma magari un po' diversa lo stesso reato e adesso no, i compagni si trovano a dover far conto anche contro queste forme di repressione che si pensava fossero state superate e che però l'assenza di conflitto ha invece ripristinato. Quindi diceva ricordare questa cosa qua e pensando che insomma un'altra motivazione per confliggere oltre che nello stato sociale è anche quello della contrapporsi alla repressione. Certo. La trasmissione di oggi dovrebbe essere dedicata prevalentemente al precariato e precariato ne parliamo piuttosto spesso, sicuramente ne abbiamo parlato già un mese fa e un po' seguiamo i tempi delle pubblicazioni che ci danno i dati relativi al precariato e che ci consentono di rendere la nostra riflessione puntuale e molto legata anche al carattere delle nostre pensioni, perché gli ascoltatori che non ci hanno ascoltato sempre vale la pena di ricordare che questa trasmissione ha un titolo ancora che si chiama Senza lavoro non c'è previdenza e non è che uno slogan o una cosa priva di significato, è significato preciso che noi pensiamo che le pensioni debbano essere il risultato di un salario degno, giusto, che permette di organizzarsi la sua vita anche nei tempi nei quali il lavoro non ci sarà più, no? E che è stato una grande conquista sociale, politica, avere delle pensioni il cui carattere non era assistenziale, ma è un carattere proprio previdenziale, nel senso che sono i lavoratori, la società nel suo insieme che si organizza per affrontare i rischi che pure esistono, no, nel corso della vita. Quindi parlare di precariato per noi significa parlare di pensioni, parlare di disoccupazione significa parlare di pensioni, parlare di bassi salari significa parlare di pensioni, perché tutti questi aspetti, no, quando vengono colpiti, no? Vengono colpite poi in seconda battuta anche le pensioni. E le pensioni poi magari diventano un'elemosina dei vari governi che si avvicendano invece di essere il diritto che avevamo fondato nel 1969, quando l'assetto del sistema pensionistico in Italia è diventato un assetto a ripartizione, che quindi usufruiva dei contributi dei lavoratori e non aveva nessun altro passaggio di nessun tipo che accostasse questo risparmio dei lavoratori alla finanza, al mercato finanziario, alle assicurazioni. È una cosa che compagni, anche giovani, devono sapere: loro stanno pagando i loro contributi anche sui lavori più miseri, pagano contributi salatissimi per avere una pensione che va a sostenere i lavoratori che non stanno lavorando, che sono andati in pensione e che in questo, diciamo, sistema circolare di economia popolare, che dal salario passa alle pensioni, dalle pensioni alla soddisfazione dei bisogni, la soddisfazione dei bisogni attraverso altro lavoro, è tra l'altro una funzione economica importantissima, anticiclica, che anche oggi lo Stato attuale sta cercando di smantellare, perché tutto invece non dipenda dalla finanza e da tutti gli annessi e connessi che la finanza si porta dietro. Ecco, quindi noi parliamo di questo precariato, no? E riassumendo un momento quello che avevamo già detto, penso, non mi ricordo con esattezza, ma già rispetto a quello che aveva pubblicato l'INPS un mese fa, perché l'INPS pubblica un report mensile sul precariato, che sono dati diversamente attendibili da quelli dell'Istat, perché insomma quelli dell'Istat sono dei dati più facilmente manipolabili rispetto a quelli dell'INPS, che sono dati invece amministrativi, che già sono in corso, e di fatti che hanno un corso ed hanno un seguito, che quindi è più difficile da manipolare. Se voi pensate che invece tra i criteri dell'Istat per considerare una persona occupata basta che abbia svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura. Avete sentito bene? Un'ora di lavoro in una settimana ed uno è considerato lavoratore. Voi capite bene che è un'arma. Tra l'altro questa è una modifica abbastanza recente dei criteri adottati dall'Istat, che evidentemente è stata suggerita da governi i quali avevano bisogno di far credere che l'occupazione aumentasse, anche quando non aumentava manco per niente, ma aumentava a dismisura il precariato, per cui si considerava un occupato uno che lavorava una sola ora settimanale, no? E già era un occupato. Quindi i dati invece, appunto, che usiamo noi sono dati dell'INPS, sono i dati che l'INPS riceve in maniera diretta, perché a questi dati corrisponde poi un avvenimenti economici assai importanti per le imprese, per i padroni, che di cui parleremo, abbiamo parlato sempre, ma continueremo a parlare anche questa stessa puntata. Allora, i dati che abbiamo rappresentato un mese fa si concludevano con questo aspetto, che a seguito di misure di legge, perché aumentasse la stabilità nel lavoro, si sono rilevati da questo osservatorio dell'INPS sul precariato che nell'anno 2018 i nuovi contratti erano stati 7 milioni e mezzo di nuovi contratti. Allora, 7 milioni e mezzo sono una cosa assai rilevante di contratti nuovi. Certo, in gran parte si vanno a sostituire contratti scaduti o persone andate in pensione, il turnover, ma 7 milioni l'anno sono una cifra veramente imponente. Allora, diciamo, dentro questo quadro si dovrebbe manifestare questa attività di incentivazione del lavoro a tempo indeterminato rispetto ai lavori precari che invece vanno dilagando. E infatti state a sentire di questi 7 milioni e mezzo di nuovi contratti, 1,2 milioni, quindi 1 milione e 200 mila erano contratti a tempo indeterminato. Quindi siamo al di sotto di un quinto di tutti questi contratti. 7 milioni e mezzo, soltanto 1 milione e 2 era contratti a tempo indeterminato ed erano diminuiti rispetto all'anno precedente i contratti a tempo indeterminato di 400.000 unità, ossia non sono cresciuti nel 2018, ma sono diminuiti i contratti a tempo indeterminato. I contratti precari, che invece, diciamo, l'INPS raccoglie e riassume in 5 diverse categorie di precariato, i contratti precari sono stati 6 milioni e 500 mila e anziché diminuire erano aumentati di 800 mila. 6 milioni e 500 mila contratti precari, di cui 800 mila erano le unità in più rispetto all'anno precedente. Mi pare che non ci voglia molto per capirlo, manca un giornalista testa di legno, no? Gli riuscirebbe di dire che è in aumento l'occupazione. E invece l'hanno detto e lo ripetono, no? Quindi a fronte di 1.200.000 assunti a tempo indeterminato, si sono verificati la bellezza di 6 milioni e mezzo di contratti a precari, vari tipi di precariato, quelli che usa l'INPS sono 5 categorie, ma tutte fortemente precarie, ed erano 800.000 in più dell'anno precedente. Allora, qui bisogna che io faccia una sosta, apro una parentesi, perché quando parliamo di contratti a tempo indeterminato, i giovani forse non lo sanno, ma i meno giovani pensano ancora al lavoro a tempo indeterminato che era il lavoro era a tempo indeterminato, non avevano nemmeno bisogno, diciamo, prima dell'anno 2000 di dire che un lavoro fosse a tempo indeterminato. Il lavoro era tutto a tempo indeterminato, salvo qualche eccezione. C'erano gli stagionali, per esempio, che erano un contratto precario sin dopo la guerra, ma era un lavoro stagionale precario che i padroni pagavano salatissimo, perché avevano delle contribuzioni in più per far fronte ai periodi di disoccupazione, perché le condizioni per poter chiamare un lavoro precario erano assolutamente determinate, c'erano 4 pagine di protocollo dell'INPS rispetto al quale gli ispettori del lavoro verificavano se era motivato quel lavoro precario o se invece non fosse stata una mancanza di organizzazione dell'azienda che si aggirava, no? Assumendo il precariato. Allora, questo lavoro così concepito ormai non esiste più. Con l'abrogazione dell'articolo 18 attuata dal governo Renzi e con la cancellazione soprattutto dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che prevedeva che non ci potessero essere licenziamenti senza una giusta causa. Non è che non si potesse licenziare, ma i licenziamenti c'erano, ma passavano al vaglio delle regole e della magistratura del lavoro, che non faceva passare gran parte del lavoro, e dei lavoratori venivano protetti e garantiti da questa norma, no, che impediva il licenziamento senza giusta causa. Quindi capite bene questo articolo 18, che mondezza, che vergogna, che merda che è pensare che si possa licenziare esplicitamente non per una causa, ma senza giusta causa, ossia la causa può essere sbagliata, può essere fragile, eccetera, però uno può, il magistrato non può che prendere atto del licenziamento avvenuto, e quindi non si può, cosa normale prima, procedere al reintegro del lavoratore. No, c'è una penalizzazione peraltro molto leggera per il datore di lavoro, però in tutti i casi quando il datore di lavoro ha deciso di sbarazzarsi di qualche lavoratore lo può fare, basta pagare la piccola penalità di un mese di lavoro per ogni anno prestato e il lavoratore è licenziato. Quindi quando noi parliamo ancora di tempo indeterminato, parliamo di un lavoro che ancora nella legislazione, nella normativa viene chiamato a tempo indeterminato. In realtà si chiama con il nuovo nome, che è a tutele crescenti, perché le penalità nel quale incorre il datore di lavoro crescono col passare degli anni, ma non è più a tempo indeterminato perché è assolutamente alla mercé della volontà del datore di lavoro, che in tutte le situazioni vedrà anche in giudizio davanti al giudice del lavoro, potrà licenziare, e l'unica penalizzazione che riceverà sarà di piccola misura economica, e si sarà disfatto del lavoratore di cui vuole disfarsi. Allora, quindi gli ascoltatori tengano presente che noi continuiamo a chiamare lavoro a tempo indeterminato perché ce lo impone la normativa, ma in realtà parliamo di questo, parliamo del contratto cosiddetto del Job Act, cosiddetto a tutele crescenti, che non è garantito più e che non è più a tempo indeterminato. Allora, una parte che invece non avevamo mai di questa legislazione, che diciamo fomenta, accresce, soffia nel fuoco del precariato, no? Ed è quella che i datori di lavoro che assumevano con il tempo indeterminato, a tempo indeterminato, con l'accezione che ho spiegato adesso, hanno avuto perlomeno dal 2014 un'agevolazione contributiva, un'agevolazione contributiva che arrivava fino a 8.000 euro l'anno per ogni lavoratore, ben più di quanto un datore di lavoro non debba pagare a un lavoratore che viene licenziato. Quindi è veramente un'enormità di denaro che i governi che si sono succeduti hanno sottratto ai contributi dei lavoratori e che sono andati nelle tasche capaci dei padroni a questo punto, perché altro non si può dire come nome per questo, per questa pratica vergognosa. Quindi chi veniva assunto a tempo indeterminato, prima sotto i 29 anni, poi sotto i 35 anni, insomma le fasce si sono sempre allargate, no? Aveva questa agevolazione fiscale che era un regalo in denaro, ma proprio sull'unghia. A fine mese i datori di lavoro, i padroni se la trovavano già in tasca, non era una promessa futura. Allora, questa cosa qua però non valeva solo per le nuove assunzioni, ma valeva anche per quelle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che già erano precari nella stessa impresa. Notiamo che uno avesse un apprendista, no, poteva assumere l'apprendista a tempo indeterminato e avrebbe avuto un gentile omaggio dello Stato che li pagava attraverso il salario differito dei lavoratori, che nel frattempo non c'era più, no? E avevano questo bel guadagno. E com'è andata questa vicenda? Abbiamo visto com'è andata le nuove assunzioni in generale, ma qualcuno pensa, beh, veramente per le trasformazioni forse le cose sono andate meglio. Non sono andate meglio, non sono andate proprio per niente meglio, perché pensate un po' su quello che avevo detto prima, 6.500.000 precari, quest'anno, nel 2019, gli assunti a tempo indeterminati sono stati 408.000. 408.000 sono un 6% di tutti i precari. Quindi capite bene che più fallimento di così non si può dire, no? Anzi, forse se si può capire anche meglio, perché questo 6,4% di assunti dalla trasformazione di un contratto precario, il fatto che poi è diventato a tempo indeterminato, poi secondo il vario tipo di precariato sono stati più o meno numerosi. Tra gli apprendisti, per esempio, che è quello che ci si aspetta che sia più facile, più automatico passare dalla condizione di apprendista alle condizioni di lavoro a tempo indeterminato, sono stati solo il 15%. Ma se pensate che gli stagionali invece sono diventati a tempo indeterminato soltanto lo 0,5% di quelli che facevano il lavoro da stagionali, quindi precari, ultra precari. E nei lavori precari, cosiddetta a somministrazione, che sarebbe il lavoro in affitto, il lavoro di cui non ci dimentichiamo mai di parlare come di un precariato, di un caporalato di Stato, perché queste società, queste cooperative che organizzano l'affitto dei lavoratori, no, sono veramente dei capolavori con il timbro dello Stato, perché tra l'altro, cosa gravissima che nemmeno il caporalato con la scopola in testa aveva, è che stando nelle grandi città, no, fanno pure concorrenza una con l'altra queste agenzie per il lavoro itinerale, no, per cui per avere la committenza della manodopera che poi verrà assunto, andrà a lavorare nelle ditte, stanno in concorrenza tra di loro, quindi riescono a spuntare i prezzi più bassi e, diciamo, assumono loro in vista di un loro affitto, proprio come fossero soltanto nemmeno asili, ma proprio macchine in leasing, si direbbe, a cottimo, no? Assumono con prezzi bassissimi perché concorrono tra di loro, no? Si mettono in concorrenza tra di loro per riuscire ad avere lavoratori che sono disponibili a essere pagati di meno. Bene, questa categoria di precari, di quei precari che sono stati non una bazzecola, contratti a somministrazione di quei 6 milioni e 500 mila erano più di 1 milione e 300 mila, quindi era una caratteristica particolarmente ignobile, odiosa di precariato così vasta, e da lì ne sono stati assunti a tempo indeterminato soltanto il 0,28% di quelli che lavoravano. Per i lavori intermittenti a chiamata il passaggio al tempo indeterminato è stato solo dell'1%, quindi voi capite come non si può parlare altro che di fallimento di queste cose qua. Fallimento dal nostro punto di vista, non lo so, dal punto di vista delle leggi, da come erano congegnate, perché poi dal punto di vista invece dei padroni c'è da riflettere molto, anzi moltissimo, perché voi capite che quando le assunzioni dei precari dilagano, quando dilagano le assunzioni nonostante la grande premialità che i datori di lavoro potrebbero avere da un'assunzione a tempo indeterminato, qualcosa c'è da capire meglio, perché insomma, pensate un po' che quest'anno solo le assunzioni a tempo indeterminato con l'agevolazione dello Stato, dati di giugno di quest'anno, quindi 6 mesi, no, sono stati più di 6 miliardi le agevolazioni che i padroni hanno avuto per questa assunzione a tempo indeterminato, e che queste assunzioni poi in maniera singolare e puntuale nelle relazioni finali dell'anno precedente avevano avuto una agevolazione media di 4.000 euro al lavoratore assunto. Quindi è una marea di soldi, una marea che se ne ha idea soltanto poi guardandolo come avviene nel corso del tempo, nei 5 anni precedenti, dal 2014 al 2018, le agevolazioni di cui si sono avvalsi i datori di lavoro, i padroni, hanno ammontato alla bellezza di 86 miliardi e 700 milioni, 86 miliardi e 700 milioni, è una cifra immensa. Noi stiamo a parlare delle pesecce, insomma, quando parliamo di lavori pubblici, di sogni da soddisfare, eccetera, mentre questi, non facendo nulla, anzi, essendo invitati a non far nulla, per cui queste aziende ormai vivono in maniera molto da parassite, perché non hanno bisogno di innovarsi in niente, no, né nei prodotti né nei processi, perché risparmiano sul lavoro. Qui mi viene in mente una storia che mi piace raccontare, è che uno storico inglese, Lewis Mumford, racconta una storia di archeologia che si erano scoperto che gli antichi romani al tempo della Repubblica già avevano scoperto e usavano per la molitura del grano il mulino a vento, che non usava più gli uomini per girare la mola e far macinare il grano, che non usava più nemmeno gli animali, ma usava un'energia meccanica più evoluta, più a basso prezzo, per produrre la farina dal grano. Bene, questi stessi archeologi che hanno fatto questa scoperta hanno però scoperto che questa tecnologia del mulino a vento era improvvisamente scomparsa. Era scomparsa quando era arrivato il periodo imperiale, quando la schiavitù a Roma aveva arricchito enormemente l'impero e la tecnologia dei mulini a vento regredì, perché il costo degli schiavi era molto più basso della tecnologia e del lavoro che bisognava usare per costruire un mulino a vento. Quindi si è avuto un regresso della civiltà, dell'economia, della società, grazie alla presenza di manodopera a bassissimo costo o a nessuno, che era quello degli schiavi, anche se un costo c'era, perché lo schiavo doveva essere mantenuto la sua famiglia, gli doveva essere data una casa, quindi era un costo ce l'aveva. Bene, ma essendo convenienti rispetto alla costruzione dei mulini a vento, si faceva questa bella cosa, questa bella operazione di smettere con la costruzione dei mulini a vento, e si presero gli schiavi a lavorare nei mulini a vento. Quindi dire che queste imprese che usufruiscono di questi salari tanto bassi e in più vengono premiati sono imprese che vengono indotte dallo Stato a diventare sempre più un'attività di parassitismo, no? In cui le capacità innovative anche di tipo tecnologico passano in subordine, perché sono molto più interessate, diciamo, alla manodopera a bassissimo costo, come sta diventando attualmente. Quindi insomma, la critica che viene da fare è di carattere generale, non solo parliamo delle pensioni, passiamo a parlare del precariato, però parliamo anche, diciamo, dell'intera società. Però insomma c'è un dubbio che rimane, ed è il dubbio, diciamo, perché con tutte queste agevolazioni invece di assumere i precari nelle forme di precariato oggi infinitamente possibili, no, i datori di lavoro non si giovano di queste agevolazioni e preferiscono continuare ad assumere un così grande numero i precari. E qui secondo me mi sembra molto molto efficace una frase che ho colto da un libro che invito tutti gli ascoltatori a leggere, che è quella di Marta e Simone Fama, Basta salari di fame, edizione La Terza, uscito il mese scorso a novembre, e che a un certo punto, parlando di questi problemi di cui stiamo affrontando adesso, alla fine di un capitolo in cui si parla del precariato, il discorso è sono i rapporti di potere nella società a plasmare le scelte degli attori in campo e a determinarne gli effetti. Quindi l'aspetto economico, che sicuramente c'è, è fortissimo, del risparmio attraverso il precariato, no? C'ha anche dei risvolti di potere, importante per i datori di lavoro, un potere che si manifesta nelle imprese, nei luoghi di lavoro, ma che poi ha la sua proiezione anche a livello nazionale e internazionale, insomma. Quindi consapevoli o no, sanno bene che un precariato non solo significa risparmio sul salario, ma significa anche aggiramento dei diritti. Pensate un po' che quali di questi diritti, quelli già sanciti dalle leggi e sanciti dalla Costituzione, no, vengono soddisfatti a un precario. Un precario che è comunque un lavoratore, no, avrebbe diritto per esempio alla malattia, avrebbe diritto alla tredicesima, avrebbe diritto al TFR, avrebbe diritto all'indennità di disoccupazione, avrebbe diritto all'indennità di malattia e di gravidanza, avrebbe diritto alle ferie annuali, ma anche ai riposi settimanali. Tra l'altro molti di questi diritti sono sanciti dalla Costituzione, non sono semplici leggi, no? E molto spesso evaporano quando il lavoratore si trova di fronte a una situazione di precariato nelle forme in cui poi si può realizzare nel nostro paese, no, questi diritti evaporano, che in maniera diretta e indiretta anche quelle non solo decidono di chi ha il potere nella fabbrica, negli uffici, nei servizi, nei posti di lavoro, ma anche di chi avrà poi il potere nella società, a tutti i livelli, insomma, sia quella nazionale che quella più vasta internazionale. C'è anche un altro fatto che secondo me sul quale è importante riflettere. Chi vive la situazione di precariato vive una situazione di disagio esistenziale, di colpevolizzazione. Un mese fa è uscito fuori un numero del lunedì del Sole 24 Ore in cui con titoli di scatola si diceva che c'erano in Italia 1.200.000 posti di lavoro che non riuscivano a essere coperti perché non c'erano lavoratori in grado di coprirli, o perché gli mancavano i titoli, o perché gli mancavano le competenze, o perché si faceva intendere, o perché fannulloni. Quindi è una cosa per il quale il Sole 24 Ore proprio è capacissimo, no? È un'ideologia che riesce a far passare i disoccupati, i precari, i lavoratori a salario basso come i protagonisti della loro condizione e a far passare le imprese come vittime, no? Ecco, questo è, diciamo, uno dei meccanismi più atroci che poi si riflette nella vita di un precario, dei giovani che non trovano lavoro, no? In una situazione di annichilimento, di difficoltà proprio esistenziale, no? Anche all'interno della famiglia, no? Drammatico che dove la responsabilità è individuale, questo sono capire gli ascoltatori, non esistono, le responsabilità sono tutte in mano a il ceto politico, le caste e soprattutto finanza e imprese che decidono, no, di fare i parassiti anziché cercare di soddisfare i bisogni di cui l'umanità, che ci fa conto, no, abbia i bisogni soddisfatti. Ecco, questo mi sembra diciamo la conclusione per oggi riguardo al precariato e penso che ne riparleremo, però capisco qual è la difficoltà di soprattutto ascoltare i numeri, perché i numeri che do io sono sempre molto arrotondati, non sono molto analitici, quindi chi volesse avere le tabelle dei numeri che o sono direttamente prodotte dall'INPS o sono l'elaborazione dei pensionati Compass, adesso Marco, quando metterà la trasmissione in rete per il riascolto, no, vicino alla trasmissione metterà anche un link per cui l'ascoltatore interessato o comunque interessato a conoscere questi dati, utilizzando quel link potrà andare a queste tabelle e leggersele con calma, conservarle, avere, diciamo, un'attenzione insomma non temporanea come quella che si può avere alla radio, ma una cosa più efficace. Allora, questo, diciamo, era il primo tema di questa puntata e il tema successivo invece è quello che sta succedendo, ma diciamo il tema poi è lo stesso, è che sta per entrare in vigore da gennaio del prossimo anno una contribuzione dello 0,55%, 0,5% sul lavoro precario quando viene rinnovato dopo il primo anno. Allora, lo 0,50% e questo 0,50% poi si ripete ancora l'anno ancora successivo e diventa quindi l'1%. E complessivamente, visto che non si può riassumere più di tre volte lo stesso lavoratore precario, bisogna pagare questi aumenti a partire dall'1,4% che già si paga. Quindi paga che ha un lavoro precario ha un 1,4% in più di contribuzione proprio per fare fronte alle spese poi dell'indennità di disoccupazione. Ecco, da questo 1,4% quindi può essere aumentato fino a il 2,4% dopo 2 anni di rinnovo del contratto. Allora, questa notizia si trova ben descritta in un giornale recente del 7 dicembre, cioè 24 ore, che proprio, guardate, a fianco alla notizia ci mette 5 testimonianze di impresari, di rappresentanti locali e regionali della Confindustria, tutti addetti al servizio, che si strappano i capelli perché l'aumento del costo del lavoro sarà insostenibile per milioni di imprese che andranno a zampallare perché la contribuzione aumenta dello 0,5% ogni anno. Complessivamente viene fatto il conto, io non sono in grado di rifarlo, quindi lo riprendo dal titolo dell'articolo, che dice che questo aumento costerà alle imprese 210 milioni l'anno. 210 milioni l'anno, diciamo, con la progressione che vi ho detto prima, un 50%, uno 0,5% prima, poi dopo il secondo anno un altro 0,5%. 210 milioni l'anno. Vi ricordate quanto era la ricchezza che i datori di lavoro hanno succhiato dalla contribuzione pensionistica dei lavoratori e che non hanno pagato, le hanno risparmiate, si sono messi nel portafoglio? Erano 86 miliardi 700 milioni. Vi rendete conto della diversità, dell'ordine di grandezza? Una cosa giustissima e sacrosanta che dovrebbe essere costituita dal fatto che il lavoro precario venga pagato di più di quanto non venga pagato. Anzi, diciamo che la cosa giusta è che il lavoro precario non esistesse e che, come per anni è successo, ai momenti del massimo sviluppo della comunità italiana il precariato non esisteva, no? E bisognava che le imprese, le aziende si attrezzassero e si organizzassero per non avere precari. Non erano precari, appunto. Era l'eccezione l'agricoltura, in cui, no, una condizione particolare anche delle piccole imprese di poter assumere gli stagionali. Per il resto non dovevano esserci precari. Adesso ci hanno i precari con una penalizzazione, diciamo, ridicola, perché lo 0,5% è veramente ridicolo. Pensare che le imprese sono 4 milioni in Italia e in tutti e 4 milioni delle imprese in tutto dovranno tirare 210 milioni quando già ne hanno arraffate 86 miliardi e 700 milioni. Quindi vedete proprio come proprio la società, le notizie come arrivano, l'elaborazione, l'egemonia di una certa classe si manifesta, no, anche nelle cose minime, perché bisogna tenere conto di questa egemonia, di come si manifesta. Dopo che questa c'è uscita questa intera pagina dedicata a questo argomento dal Sole 24 Ore, no, sicuramente decine di altri giornali avranno parlato, decine di altri giornalisti, decine di altri rassegne stampa avranno replicato e amplificato quello che sostiene, che queste povere imprese andranno a zampallare perché il costo del lavoro gli costerà lo 0,5% in più al mese. Ma questo però ci deve tenere avvertiti, perché sta succedendo un'altra cosa che secondo me è molto e sostanzialmente più efficace nella lotta contro il lavoro nero, contro il precariato di tutte le specie. Ed è quello che vi avevo detto prima rispetto al lavoro precario nell'agricoltura, ossia quello di immettere nella normativa del lavoro che il lavoro precario deve avere una sua causale dichiarata dal datore di lavoro con tutti i termini, le motivazioni, il perché, il per quanto, il per come. No, quella impresa, anziché assumere un lavoratore, o assume un lavoratore a tempo pieno e a tempo indeterminato, assume un precario. Allora, questa cosa dovrà entrare in vigore nei prossimi mesi, e vedete che cosa scatenerà da parte delle imprese, perché è uno strumento in parte già spuntato. Se voi pensate che perché questo strumento sia efficace, bisogna che il pubblico, lo Stato, le amministrazioni abbiano un apparato di controllo, che sta andando alla manovra in Italia. Qualche tempo fa c'è stata una trasmissione di Iacona sugli ispettori del lavoro, che adesso facevano capo al Ministero del Lavoro, all'INEL, all'INPS. Sostanzialmente questi erano i tre enti che avevano i compiti di controllo sul lavoro, sono stati unificati in un unico corpo centralizzato, e soprattutto vengono tagliati in continuazione i posti. Ci sono enti come l'INPS e l'INEL dove poche centinaia di ispettori dovrebbero controllare, ispezionare, no, le imprese che ho detto sono 4 milioni nel nostro paese, quindi tra grandi e piccole, no? Voi immaginate che lavoro impossibile a farsi in maniera seria e penetrante. Quindi diciamo questa misura, che dovrebbe entrare in vigore e che ha bisogno però di un esercizio di controllo e di vigilanza, sarà in gran parte spuntata, ma io credo che ne leggeremo e ne ascolteremo di belle e di peggiori quando entrerà in vigore, perché è stata una gran mossa di una brava persona che si chiama il ministro Poletti, il quale ha avuto l'ardire di abolire tutte le motivazioni, le causali per le quali era possibile avere il lavoro precario. Ed è stata, diciamo, la mossa che all'interno del Job Act è stata quello che ha scatenato il dilagare del precariato in tutto il paese. Quindi bisogna ricordarsi questo nome: Poletti, il ministro del precariato, perché è stato, diciamo, un autore che si è affiancato al Job Act nella maniera più efficace e più vergognosa che si potesse pensare. Ultimo argomento brevissimo è questa posizione di Landini di chiedere un tavolo nel quale contrattare ancora una volta, concertare con governo e Confindustria sul lavoro per il bene del paese. Io non so che cosa abbia in testa Landini, perché i giornali non parlano approfonditamente di questa cosa, però ne parlano molto, insomma, anche se non approfondiscono. Però segnalo a tutti i lavoratori che l'ultimo accordo è stato fatto con Confindustria e con il governo era del 2018, ed è stato un accordo che ha avuto una grande funzione nello sfragamento, nella distruzione, nella demolizione dello Stato sociale. Si è tentato in tutti i modi di rafforzare la contrattazione di secondo livello e di realizzare il welfare aziendale, per cui sanità e previdenza, soprattutto due capisaldi dello Stato sociale nel nostro paese, non debbano più essere pubblici, ma debbano avere la, le pensioni aziendali, l'assicurazione sanitaria aziendale, tutte cose che, guardate, parlando di sanità ne abbiamo già parlato, non sono integrative, sono sostitutive del sistema del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è l'obiettivo, quindi dare alla finanza, perché guardate, quando si parla di sanità aziendale non è che si sta parlando di laboratori, di cliniche, si sta parlando di assicurazioni, quindi di finanza che accaparrerà i soldi dei lavoratori spendendo in oneri finanziari, addirittura su un contributo in Toscana, su un contributo di 117 euro per la sanità aziendale, si arriva a spendere in media per ogni lavoratore 13, tutto il resto sono costi finanziari. Quindi tenete conto che questo è stato uno degli esiti di un accordo precedente, che poi non risale a 10 anni fa, ma del 2018, che i sindacati hanno realizzato per demolire come effetto finale uno dei fondamenti, diciamo, dei diritti universali come la sanità e la pensione. E ancora non basta, perché in quello stesso accordo c'era anche la defiscalizzazione di tutto questo che avrebbe comportato il welfare aziendale, ossia i padroni non avrebbero pagato né sarebbero stati tassati per tutte le spese che si sostenevano con il welfare aziendale, il che significa proprio, diciamolo al buon Mattarella, no? Che chi è che sta organizzando il non pagamento delle tasse? È questo Stato nelle mani della finanza che chiede continuamente agevolazioni perché la finanza non debba pagare nemmeno le tasse, quelle che è previsto che dovrebbe pagare. Si chiamano agevolazioni fiscali, si chiamano decontribuzione e sono tutte dannose, perché naturalmente non si arriva poi a avere le disponibilità e le risorse per continuare a mantenere lo stato sociale che invece avevamo conquistato. Allora, con questo ho chiuso giustamente in tempo, mi sembra, questa puntata, e vi saluto le ascoltatrici, saluto gli ascoltatori, saluto Marco e a sentirci la prossima settimana.
Ciao Piero, ci risentiamo martedì prossimo per l'ultima puntata dell'anno, mi sa.
Buon lavoro a te, buon ascolto agli altri.